Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.
Amiche e amici di Radio Ernica, benvenuti all'ascolto delle nostre trasmissioni e dei nostri podcast. Ai microfoni Francesco Cecconi, che vi racconterà un'altra storia di radio. Anzi, più precisamente, una storia di radio e rivoluzione, perché parliamo della rivoluzione ungherese dell'ottobre-novembre 1956. Gli avvenimenti ungheresi del 1956 furono in un certo qual modo laceranti per l'intera sinistra mondiale. L'invasione sovietica dell'Ungheria dimostrò che il re era nudo e la brutalità del regime sovietico ebbe modo di palesarsi apertamente. Il 23 ottobre 1956 un gruppo di studenti del Politecnico di Budapest si riunì davanti alla statua di Sándor Petőfi, patriota e poeta ungherese, per appoggiare la causa degli operai polacchi scesi in piazza contro il governo centrale di Varsavia e la nuova leadership del segretario del partito operaio unificato polacco Gomulka, che in quel momento era il simbolo di una svolta in senso più liberal della dittatura comunista polacca. L'Ungheria invece viveva sotto il tallone di ferro dello staliniano Matthias Rákosi, che assurto il potere al termine della guerra lo aveva mantenuto con metodi assai brutali. Rákosi proprio in quell'anno era stato dimissionato qualche mese prima dalle autorità sovietiche dopo il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e il suo posto di segretario del Partito dei Lavoratori Ungheresi era stato preso da Irno Gyro. Furono proprio le sue minacce, giunte via radio ai manifestanti, a trasformare una protesta tutto sommato pacifica e contenuta in una vera e propria sommossa dal carattere fortemente antisovietico. Il risultato delle minacce del primo ministro fu che le fila degli studenti furono ben presto ingrossate da altre migliaia di persone e i manifestanti chiesero anche loro di poter parlare attraverso la radio. La protesta si trasferì dunque davanti alla sede della Radio Maggiara e dopo una trattativa con le autorità, gli studenti ottennero di poter accedere all'interno degli studi e trasmettere un loro documento articolato in 16 punti. Si trattava in realtà di una trappola e una volta all'interno dell'edificio i componenti della delegazione studentesca furono tratti in arresto. Non appena si sparse la voce, però, la protesta divenne sempre più forte e gli agenti della famigerata AVH, la polizia di sicurezza ungherese al servizio dell'apparato repressivo del regime, aprirono il fuoco sui manifestanti. furono questi i primi morti della drammatica escalation che nel giro di pochi giorni portò all'intervento delle truppe sovietiche e alla feroce repressione della protesta popolare, definitivamente stroncata nei primi giorni di novembre. La protesta, l'insurrezione e tutti i successivi avvenimenti furono segnati in maniera indelebile dalla presenza e dall'utilizzo della radio come mezzo di informazione e di propaganda. Ovviamente la radio ufficiale ungherese era totalmente controllata dallo Stato e dal partito e prima della rivolta le informazioni indipendenti arrivavano soprattutto dalle trasmissioni in lingua ungherese dal blocco occidentale, in particolar modo dalla BBC, mentre Radio Europa Libera, attraverso i suoi trasmettitori in Germania, si occupava soprattutto di propaganda anticomunista.
Itt a Szabad Európa Rádió, a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
Con la sollevazione popolare, la radio divenne ancor più importante. La radio pubblica cadde nelle mani dei ribelli il giorno 24 ottobre e in diverse città dell'Ungheria chi aveva sufficienti competenze tecniche iniziò a trasmettere in maniera autonoma.
A pontosidő 22 óra.
Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Vnimanie, vnimanie. Говорит Budapest. Станция Свободный Kossuth.
Da parte sua, la fazione filorussa continuò a utilizzare la radio, trasmettendo dagli studi d'emergenza ubicati presso la sede del Parlamento. Sul territorio, invece, molte stazioni radio provinciali passarono quasi subito tra le file dei rivoltosi. Zombatelli, Mikolsk e Ghior precedettero di qualche giorno Radio Kossuth Libera. Gran parte del materiale intercettato dalle stazioni ribelli veniva ritrasmesso da Radio Europa Libera, mentre il materiale filosovietico era ritrasmesso da Radio Mosca e dalle stazioni degli altri paesi satelliti dell'Unione Sovietica. Nel corso della rivolta, le stazioni controllate dai ribelli spesso ritrasmettevano le trasmissioni di Radio Europa Libera, i cui programmi dopo la repressione furono duramente criticati da alcuni degli stessi partecipanti, in quanto avrebbero fornito informazioni non veritiere su quello che andava accadendo e traendo così in inganno la popolazione con la promessa di aiuti che non sarebbero mai arrivati. Il giorno 24 Radio Budapest diede la prima notizia dell'intervento dell'esercito e dell'aviazione sovietica, mentre la radio ufficiale invitava gli operai a tornare al lavoro. Ma una volta venuti a conoscenza dell'inizio dell'intervento sovietico, gli operai dell'intero paese intensificarono la loro lotta e si impossessarono della stazione radio di Mikolsk nel nord del paese. La stazione si ascoltava in tutta l'Ungheria e attraverso di essa gli operai lanciarono il loro proclama.
Chiediamo un governo ove siano installati dei comunisti devoti al principio dell'internazionalismo proletario, che sia prima di tutto ungherese e che rispetti le nostre tradizioni nazionali e il nostro passato millenario.
In the early hours of the morning, Soviet troops have started an attack against the Hungarian capital with the apparent purpose of overthrowing the local democratic government of the country. Our troops are engaged in battle with the Soviet forces. The government is in its place. This is my message to the Hungarian people and to the whole world.
In sostanza, gli operai non rinnegavano il principio dell'internazionalismo, ma chiedevano che venisse rispettata la storia e la cultura magiara. Sempre attraverso la radio, il primo ministro ungherese Imre Nagy parlò diverse volte nel corso di quei giorni. La prima volta lo fece in un discorso congiunto con János Kádár e insieme i due leaders del comunismo magiaro affermarono di voler chiedere ai sovietici il ritiro dall'Ungheria. Come andò a finire è noto. Benché tutti e due fossero pupilli di Khrushchev, il primo si batté fino all'ultimo per affermare la peculiarità del movimento comunista ungherese e l'indipendenza del suo paese, mentre Kádár a un certo punto sparì dalla scena. Era andato a Mosca per trattare direttamente la successione di Nagy. Quest'ultimo fu impiccato 2 anni dopo, mentre Kádár ritornò al seguito delle truppe sovietiche e rimase leader incontrastato dell'Ungheria fino alla sua morte avvenuta nel 1989. Il 30 ottobre Nagy proclamò la fine del regime a partito unico, aprendo a un governo di unità nazionale con le altre forze politiche, ma ormai la macchina bellica sovietica non si sarebbe più arrestata. Altre truppe di stanza presso altri paesi del patto di Varsavia vennero inviate in Ungheria e nel giro di pochi giorni la rivoluzione ungherese fu definitivamente repressa nel sangue. Imre Nagy lanciò il suo ultimo appello da Radio Kossuth Libera il giorno 4 novembre.
Qui parla il primo ministro Imre Nagy. Oggi all'alba le truppe sovietiche hanno aggredito la nostra capitale con l'evidente intento di rovesciare il governo legale e democratico d'Ungheria. Le nostre truppe sono impegnate nel combattimento. Il governo è al suo posto. Comunico questo fatto al popolo del nostro paese e al mondo intero.
Kádár, dal canto suo, sempre il 4 novembre, fece il suo primo annuncio dal leader filosovietico dalla radio di Balatonszabad, località dell'Ungheria centrale.
Il governo rivoluzionario operaio e contadino ungherese, che agisce nell'interesse della nostra gente e della nostra classe operaia, ha chiesto al comando dell'esercito sovietico di aiutare la nostra nazione a combattere le forze reazionarie e ripristinare l'ordine e la calma nel paese.
Un copione questo che si sarebbe ripetuto più o meno identico 12 anni dopo, quando toccò alla Cecoslovacchia di Aleksandr Dubček e alla sua Primavera di Praga subire la repressione e l'invasione militare sovietica. Alla crisi ungherese si sovrappose ben presto quella di Suez, che sviò l'attenzione su ciò che accadeva nel cuore della Mitteleuropa. Ma il 1956 rimane per molti uno spartiacque politico, ideologico e umano che ancora oggi fa sentire le sue conseguenze. Amiche e amici di Radio Ernica, siamo giunti al termine di questo nostro programma dedicato alla radio nel contesto della rivoluzione ungherese del 1956. Speriamo che il programma vi sia piaciuto, programma che potrete riascoltare quando volete sui nostri canali social, mentre gli ascoltatori locali potranno ascoltarlo sulle nostre frequenze 105 e 8, 105 e 9 della modulazione di frequenza. Questa trasmissione è tratta in gran parte da un articolo che ho scritto nel 2016 in occasione del 60° anniversario dei fatti d'Ungheria. Un articolo scritto di getto per la conoscenza che nel corso degli anni ho acquisito sulle vicende radiofoniche ungheresi, ma comunque l'ho integrata con alcune fonti tratte dalla rivista Left e ovviamente col materiale sonoro d'epoca tratto dalla BBC e dagli archivi sonori dell'agenzia di stampa ungherese MTI. Per quanto riguarda le basi musicali utilizzate, avrete riconosciuto sicuramente Berlioz, Brahms e i due grandi musicisti ungheresi Liszt e Bartok. Un ringraziamento va a Daniela Pesoli per aver collaborato con la sua voce in questo podcast e un ringraziamento va a voi radioascoltatori per averci seguito. Buon ascolto con le trasmissioni di Radio Ernica.
Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.